Di domani esce nelle librerie una nuova storia dell'Iran, poi vedremo perché nuova, firmata da Farihan Sabahi, che è nostra ospite questo pomeriggio. Ciao, benvenuta e ben ritrovata.
Sì, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
I nostri ascoltatori la ricorderanno, è stata frequentemente e nostra ospite, ma anche frequentemente nostra collaboratrice. Il suo saggio storico, poderoso, sono più di 500 pagine, ci guida alla scoperta degli ultimi 130 anni di storia dell'Iran, da paese senza esercito né sistema amministrativo, come era la Persia inizialmente, al lancio in orbita da parte dei Pasdaran del primo satellite fabbricato in Iran nell'aprile del 2020. È importante che si arrivi, crediamo, al 2020 perché sono accadute determinate cose che crediamo, poi lo approfondiamo tra pochissimo, abbiano segnato anche proprio l'epoca contemporanea. Anzi, si arriva fino alla difficile gestione della pandemia di Covid-19 sotto l'embargo di Trump. Abbiamo appena detto che torna in libreria aggiornato, perché Farihan Sabahi una storia dell'Iran l'aveva già scritta qualche anno fa, e voglio ricordare che ha insegnato a Ginevra, alla Bocconi di Milano, alla Sapienza di Roma e a Torino e in altre università. Ma allora, perché tornare sulla stesura di questo saggio storico? Partiamo dalla fine, no? Che cosa significa poter raccontare l'Iran degli ultimi anni, degli ultimi mesi?
Vuol dire raccontare un paese sotto pressione costante da parte straniera, una pressione politica, una pressione anche militare. Pensiamo all'assassinio del generale dei Pasdaran Soleimani all'inizio di quest'anno. È una pressione fortissima di tipo economico, perché le sanzioni americane, le sanzioni ci sono e sono pesantissime, sono probabilmente le sanzioni più pesanti della storia del pianeta. È una sanzione che di fatto hanno messo in ginocchio il paese. Poi ci sono tante pressioni anche da parte internazionale per le violazioni costanti dei diritti umani in Iran. È un paese isolato, è un paese che paga il prezzo del ritiro unilaterale dell'amministrazione Trump dal JCPOA, cioè dall'accordo nucleare, di cui ricorrevano proprio ieri i 5 anni della firma. Un accordo che aveva voluto dire 12 anni di negoziati diplomatici durissimi. Ne ha parlato ieri tra l'altro il capo della diplomazia europea Borrell, dicendo che non ci sono alternative, non esiste un Trump deal. Ma quell'accordo non era soltanto un accordo nucleare, era un accordo anche commerciale, un accordo industriale. Tutto questo è andato a monte e oggi l'Iran è un paese più isolato che mai.
Beh, era anche un accordo, come dire, sociale e culturale. Ci ricordiamo l'esultanza nelle piazze iraniane all'indomani della firma dell'accordo. Non abbiamo detto che questa storia dell'Iran esce per il saggiatore. Hai accennato a Soleimani, ci torneremo perché 6 giorni fa c'è stata una presa di posizione importante delle Nazioni Unite. Nelle primissime battute del libro però dici che l'Iran è un paese frainteso. Perché? Quali risposte dà, diciamo così, la tua storia dell'Iran?
Ah, perché la rivoluzione 79 non è stata fatta da un ayatollah fondamentalista, e penso all'ayatollah Ruhollah Khomeini, anche se in realtà sono tante le anime di quella rivoluzione. Di fatto Khomeini non era un fondamentalista, non tornava ai fondamenti dell'Islam, ma era un ayatollah rivoluzionario perché già nel 1963 vieta la takia, vieta la dissimulazione troppo spesso usata dagli sciiti, e dice che bisogna ribellarsi al potere costituito laddove va contro la religione, contro i diritti della popolazione. E poi si inventa questo concetto di velayat-e faqih, di governo del giureconsulto. Quindi di fatto è rivoluzionario e saranno molti gli ayatollah che gli andranno contro. E poi non è un radicalismo ottuso a dominare in Iran, ma è l'eterogeneità di visioni politiche all'interno dei vertici di Teheran e soprattutto il loro pragmatismo, perché quando c'è un dubbio su come comportarsi bisogna pensare all'interesse della nazione, al pragmatismo prima ancora che alla fede religiosa.
Forse vale la pena di soffermarsi su un aspetto, se vogliamo macroscopico, no, del paese, ma che spesso, quasi sempre, viene ignorato nel racconto che se ne fa, vale a dire il fatto che l'Iran è un paese dall'impianto istituzionale singolare, se non diciamo unico nell'area, e tu scrivi che si tratta di un sistema politico in cui convivono anime diverse. Possiamo provare brevemente a mettere a fuoco questa singolarità?
Sì, l'Iran di oggi non è una teocrazia, non è il Corano a dettare legge, ma è una oligarchia di Ayatollah e Pasdaran che si spartiscono ormai da oltre 40 anni il potere con una preponderanza ormai dei Pasdaran, cioè delle guardie della rivoluzione. Proprio alla fine dell'ottavo capitolo scrivo che la Costituzione della Repubblica Islamica riprende la divisione dei poteri del filosofo francese Montesquieu, secondo cui per garantire la libertà politica i tre poteri essenziali dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario, devono essere esercitati da organi diversi, e così è in Iran, anche se poi è un sistema democratico molto imperfetto. E proprio il presidente, l'ex presidente Rafsanjani, che era stato presidente dall'89 al 97, aveva osservato in occasione di un dibattito parlamentare in cui i deputati discutevano la conformità alla sharia di alcune leggi, e aveva detto: quando mai nella storia dell'Islam si è visto un Parlamento, un Presidente, un Primo Ministro, un Governo? In realtà l'80% di quello che facciamo non ha precedenti nella storia dell'Islam. Ecco, in Iran ci sono un Parlamento, c'è un Presidente della Repubblica che sono eletti direttamente dal popolo, e poi ci sono altre istituzioni politiche che invece traggono la loro legittimità da altro, e penso al leader supremo Ali Khamenei, che è in carica a vita, penso al Consiglio dei Guardiani, che viene in parte nominato da lui, via da questo passo. Quindi un sistema imperfetto, ma indubbiamente senza pari nel resto della regione.
Torniamo in chiusura alla strettissima attualità. Tu peraltro, appunto, come anticipato, ne scrivi perché si arriva fino ad aprile 2020, e dunque c'è anche gennaio, che è un mese centrale nelle ultimissime parti di questa storia. L'operazione militare con cui gli americani hanno ucciso il 3 gennaio scorso il comandante iraniano Qassem Soleimani, uno degli uomini più influenti in Iran, e questa vicenda è finita al centro di un duro scontro tra le Nazioni Unite e Washington. Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziali, nominata dal Consiglio per i diritti umani, sei giorni fa, davanti all'Assemblea del Consiglio, che riunisce i rappresentanti di decine di paesi del mondo, ha definito l'attacco contro il convoglio su cui viaggiava Soleimani illegale e arbitrario. Che momento segna per la storia del paese questo fatto?
È un momento disastroso, anche perché poi segue a distanza di pochi giorni l'abbattimento del Boeing ucraino da parte dei Pasdaran, ma è un momento anche l'assassinio di Soleimani che compatta l'opinione pubblica iraniana. È un eroe Soleimani in prima linea, lo è non solo per gli iraniani ma per tutti gli sciiti dalla regione, combatte l'ISIS, è umile, coraggioso. Di lui Kenneth Pollack aveva scritto sulla rivista Time: Soleimani l'aveva descritto come una miscela di James Bond, Erwin Rommel e Lady Gaga, così lo vedono gli sciiti medio orientali. Invece per l'Occidente è colui che esporta la rivoluzione islamica, sostiene i terroristi, cerca di rovesciare i governi filoccidentali e scatena conflitti. Oggi di fatto di lui resta la dottrina della profondità strategica, di cui lui era il principale artefice, quindi quella dottrina che è intesa come una politica attiva in tutti i teatri confinanti vicini. Il fatto che l'Iran sia attivo in Iraq, in Siria, in Libano, ecco, vuol dire che l'Iran deve avere come obiettivo estendere gli interessi del paese oltre i propri confini territoriali, quindi anche tessere buone relazioni con gli attori regionali, in cui una fase storica in cui l'area è presidiata, lo sappiamo, militarmente dagli Stati Uniti. Ecco, quella è la dottrina utilizzata da Ayatollah e Pasdaran per sfuggire al senso di isolamento, di assedio percepito, proprio perché l'Iran è frainteso, è un'eccezione in Medio Oriente, perché è un paese non arabo e, anche se a maggioranza musulmana, è nella sua declinazione sciita.
Storia dell'Iran lo pubblica il saggiatore, l'autrice Farian Sabahi. C'è molto altro, naturalmente noi ci siamo soffermati su alcuni punti che ci interessava sviluppare in questo nostro pomeriggio. Intanto grazie a Farian Sabahi per essersi unita a Diderot. Buona serata e risentirci.
Grazie a tutti voi.